Il ritratto ovale, tratto dai racconti macabri di Edgar Allan Poe. Il castello in cui il mio domestico aveva osato entrare, contro la mia volontà, piuttosto che lasciarmi passare la notte all'addiaccio, nelle gravi condizioni in cui mi trovavo, ferito com'era, appariva uno di quegli edifici dove si fondono intimamente insieme la più cupa tetraggine, la più austera imponenza, e che da tempo immemorabile torreggiano fra gli Appennini, tanto nella realtà quanto nella fantasia della signora Radcliffe. Stando alle apparenze, sembrava temporaneamente abbandonato e tale abbandono doveva essere di data assai recente. Ci stabilimmo in una stanza tra le più piccole e le meno sfarzosamente arredate, sita in una torre remota. Pur riccamente decorata, appariva tuttavia in uno stato di estrema, ruinosa vecchiezza. Le pareti erano tappezzate da razzi e ricoperte di trofei e stemmi di ogni sorta, nonché di un grandissimo numero di audacissimi quadri moderni, chiusi in sontuose cornici d'oro arabescate. Questi dipinti, che ornavano non le pareti soltanto, ma tutti gli angoli e gli anditi creati dalla bizzarra architettura del castello, avevano provocato in me un vivo interesse, accresciuto forse da un delirio incipiente, così che ordinai a Pedro di chiudere le imposte massicce, era ormai notte, di accendere i bracci di un'alta torciera posta alla testata del letto e di spalancare i frangiati cortinaggi di velluto nero che racchiudevano il letto stesso. Volli tutto questo per poter, se non dormire, alternare almeno la contemplazione dei dipinti, la lettura di un volumetto che avevo trovato sul guanciale e in cui i quadri stessi erano analizzati e descritti. Lessi a lungo, molto a lungo, e contemplai rapito, con infinito rapimento. Le ore fuggirono velocissime. Giunse la cupa mezzanotte. Poiché la posizione del candelabro non mi soddisfaceva, allungai con difficoltà la mano per non disturbare il servitore che mi dormiva placidamente ai piedi, e lo spostai in modo che gettasse più direttamente la luce sul volume. Ma questo mio gesto produsse un effetto assolutamente impreveduto. Le fiammelle delle numerose candele vennero d'un tratto a illuminare una nicchia della stanza che sino a quel momento una colonnina del letto mi aveva del tutto preclusa allo sguardo. Scorsi così, in piena luce, un quadro che mi era fino allora sfuggito, era il ritratto di una giovane nel primo rigoglio della femminilità. Dopo una rapida occhiata al dipinto, chiusi gli occhi, perché facesti questo non comprese tutta prima, ma mentre le palpebre mi si chiudevano, riflettei rapidamente per quale motivo avessi agito così. Era stato un movimento impulsivo per consentire alla mente di guardare, di guadagnare tempo ed essere certo che la vista non mi avesse ingannato, per calmare e placare la fantasia e concedere allo sguardo una ma maggiore e più certa serenità. Pochi attimi dopo riaprivo gli occhi e tornavo a fissare il dipinto. Non potevo ormai più dubitare di aver veduto esattamente. Il primo guizzare delle candele sulla tela, infatti, era parso dissipare il sognante stupore che mi si stava insinuando nei sensi, riportandomi di colpo e vigilante alla vita. Il ritratto, come ho già detto, raffigurava una giovane. Se ne vedevano soltanto il capo e le spalle, eseguiti in quello che tecnicamente si chiamava stile vignette, secondo il gusto caro a Sully. Le braccia, il seno e persino i riccioli estremi dei radiosi capelli si fondevano nell'ombra vaga e profonda che formava lo sfondo del dipinto. La cornice, ovale, era riccamente decorata e filigranata alla moresca. Come opera d'arte pura, il dipinto di per sé non poteva essere più mirabile, ma non erano state né l'esecuzione dell'opera né la splendida bellezza del modello a commuovermi così improvvisamente e con tale intensità. E meno ancora era impossibile che la mia immaginazione, scossa nel proprio dormiveglia, avesse scambiato la testa dipinta per quella di una persona vivente. Notai subito che le caratteristiche del disegno, della vignettatura della cornice, dovevano aver scacciato immediatamente tale idea, impedendomi di accarezzarla, sia pure per un momento. Riflettendo profondamente su tutto ciò, rimasi così per un'ora forse, semiseduto, semirecline, gli occhi fissi sul ritratto. Convinto alla fine di aver captato il vero segreto del suo effetto, ricaddi sui guanciali. Avevo scoperto l'incanto del dipinto in un'incredibile vivezza realistica ed espressione che, dopo avermi in un primo tempo stupefatto, mi aveva poi confuso, soggiogato e infine atterrito. Con un senso di timore profondo e quasi arcano, rimisi la torcera nella posizione primitiva. Avendo così sottratto al mio sguardo la causa della mia agitazione, mi buttai ansiosamente sul volume che parlava dei dipinti e della loro storia, e dopo aver trovato il numero corrispondente al ritratto ovale, ecco cosa lessi, scritto in uno stile misterioso, antico. Era una fanciulla di rara bellezza e gaia quanto bella, ma in Fausta fu l'ora in cui vide, amò e sposò il pittore. Era costui uno studioso austero, assorto, che già aveva trovato una sposa nella propria arte. Ella era una fanciulla di rara bellezza, gaia quanto bella, tutta luce e sorrisi, gioiosa come una giovane cerbiatta. Amava e aveva cara ogni cosa. Odiava soltanto l'arte, sua rivale, paventava soltanto la tavolozza e i pennelli e tutti gli odiati strumenti che la privavano della vista dell'amato. Fu perciò terribile cosa per questa dama udire che il pittore desiderava raffigurare anche la propria giovane sposa, ma, poiché era umile e remissiva, posò paziente per lunghe settimane nell'eccelsa, cupa camera della torre, dove la luce scendeva sulla pallida tela solo dall'alto. Ma egli, il pittore, si curava soltanto della propria opera, cui lavorava intorno per ore e ore, per giorni e giorni. Era costui un essere fosco, ombroso, selvaggio, assorto in fantasticherie, cosicché non si accorse che la luce, incombente in maniera tanto spettrale entro quella torre isolata, minava la salute e lo spirito della sua sposa, la quale languiva e si struggeva in modo palese per tutti, fuorché per il marito. Ciononostante, la giovane seguitava a sorridere senza lamentarsi, vedendo che il pittore, che era di chiara fama, traeva sì fervido, bruciante piacere dalla sua opera. E lavorava notte e giorno per ritrarre colei che tanto lo amava e che tuttavia diveniva di giorno in giorno sempre più debole, stremata. E in verità chi vide il ritratto ne descrisse la rassomiglianza con parole sommesse, come di un meraviglioso portento e come prova non soltanto dell'abilità del pittore, ma anche del suo profondo amore per colei che così meravigliosamente aveva effigiata. Ma alla fine, quando ormai l'opera era prossima alla conclusione, nessuno più fu ammesso nella torre. Poiché il pittore era impazzito nell'ardore della propria arte e non distoglieva quasi più gli occhi dal dipinto, sia pure per osservare le sembianze della moglie, cosicché non si avvide che i colori che egli stendeva sulla tela erano attinti dalle gote di colei che gli sedeva accanto. E quando molte settimane furono trascorse e l'opera era ormai quasi compiuta, mancava soltanto una pennellata alla bocca e un'ombreggiatura sugli occhi. Lo spirito della donna si ravvivò come una fiammella che guizzi nel bocciolo della lucerna prima di spegnersi. Ed ecco che allora il colpo di pennello fu dato, l'ombreggiatura venne compiuta. Per un attimo l'artista rimase statico dinanzi all'opera che aveva creato, ma un attimo dopo, mentre il suo sguardo era ancora fisso sulla tela, divenne pallidissimo. Un brivido lo percorse, arretrando proferì a gran voce: «Ma è veramente viva, è la vita stessa!» Quindi si volse bruscamente a guardare l'amata. Era morta.